palla a spicchi torna a rimbalzare su Radio Centrale. Basket a 2. Commenti, interviste, anticipazioni, risultati e classifiche. I personaggi ed i protagonisti del fantastico mondo della pallacanestro. A cura di Sebastiano Tarantino. Conduce Francesco De Pace. Regia di Gianfranco Esposito.
Buon pomeriggio e benvenuti a tutti a una nuova puntata di Basket 2, è l'ultima puntata del 2024. È stata una settimana quasi rivoluzionaria, potremmo dire, per il Nardò, partita con la sconfitta avvenuta domenica in casa di Cento. Un HDL che parte male contro una Cento che giocava senza Delfino e Sperduto, entrambi out per problemi fisici. E Nardò parte male, soprattutto i due americani non riescono a incidere sull'inizio della partita. Woodson viene completamente bloccato dalla difesa di Nobile, mentre dall'altra parte è un fortissimo Stacey Davis a dominare il primo quarto. Nardò riesce comunque in qualche modo a rimanere sul 18-14 alla fine dei primi 10 minuti. E all'inizio secondo quarto Cento parte ancora molto bene e soprattutto Nardò ha le grandissime difficoltà a segnare, mentre Cento riesce comunque a continuare sull'ottimo ritmo. Infatti il primo tempo si chiude sul 35-23, punteggio molto basso e che premia i romagnoli. Successivamente al terzo quarto Nardò rientra in partita grazie soprattutto a Wayne Stewart Jr. che finalmente si accende e anche grazie a un miglioramento soprattutto della fase difensiva, e oltretutto 28 punti fatti nel solo terzo quarto, più di quanto fatto nel primo tempo. Il quarto quarto è molto equilibrato e Nardò ha anche il Nardò è a più 2 dal 50 secondi alla fine, ma sull'ultimo possesso Devo trova la linea, trova la penetrazione e manda tutti al supplementare in cui Nardò parte bene con gli annuzzi che segna, poi però si blocca dalla lunetta, e a decidere la partita sono soprattutto due situazioni in cui Devo fa 0 su 4 in totale alla lunetta, ma l'HDL Nardò lascia due rimbalzi offensivi agli avversari. Questo porta alla sconfitta per 82-76, sconfitta brutta avvenuta in uno scontro diretto che ha portato all'esonero di coach Luca Dal Monte e all'arrivo in società di coach Matteo Megacci. È proprio il nuovo coach ad essere il nostro ospite, quindi io innanzitutto lo ringrazio per essere qui e lo introduco. Ciao coach.
Pronto, buonasera, mi sentite?
Sì, la sentiamo.
Buonasera.
Coach, come sono state questi primi giorni, queste prime ore a Nardò?
Abbastanza intensi, anche perché io ho ricevuto la chiamata della società del club lunedì, sono partito martedì mattina ed arrivato nel pomeriggio a Nardò, dove purtroppo non abbiamo potuto fare allenamento perché il campo a Lecce, come sempre, poi del resto l'orario della squadra è quello della mattina, quindi non ho potuto fare allenamento. Ho fatto il primo allenamento solamente ieri e quindi sto prendendo adesso contezza e confidenza su che cosa è la squadra, sulle problematiche, su la routine e le abitudini dei giocatori che hanno avuto fino ad ora, cercando di capire che cosa si può fare per aiutare una squadra che chiaramente, voglio dire, è in difficoltà, e questo lo dicono i risultati, insomma la classifica, e poi anche il fatto dell'avvicendamento dell'allenatore, perché comunque sia è chiaro che in questo momento bisogna ripartire un po' da zero, provando a vedere che cosa possiamo fare per migliorare questa situazione, ecco.
Cosa l'ha portato ad accettare una sfida così complessa, visto che comunque Nardò si trova al terzultimo posto del campionato a pari merito con Livorno, con quasi tutti gli scontri retti che in questo momento sono a sfavore, anche se chiaramente ci sono le partite del girone di ritorno?
Assolutamente, beh, innanzitutto, e comunque, pur essendo complicata la situazione, non è disastrosa, perché comunque mancano ancora 22 partite, manca un girone intero di ritorno, mancano 3 partite alla fine del girone d'andata. La classifica non è compromessa definitivamente, ci sono ancora tanti scontri diretti da giocare, e poi mi sembra che per adesso, sperando di non venire sbugiardato, il trend del campionato sia che insomma ci sono quelle sei squadre per adesso che fanno il campionato, diciamo, della salvezza, in cui ovviamente è inclusa anche Nardò, e poi ci sono quelle squadre che fanno il campionato per raggiungere altri obiettivi, anche se l'elevata competitività quest'anno del campionato porta a volte anche la domenica dei risultati inattesi. Basta pensare appunto che paradossalmente 4 delle 5 vittorie di Nardò fino adesso sono state ottenute contro squadre che hanno una posizione di classifica ben più alta rispetto a quella meretina, ecco, diciamo così.
Secondo lei questo fatto che, appunto, come ha detto, le 4 vittorie sono arrivate contro squadre sulla carta più forti, mentre contro squadre alla pari o sulla carta inferiore sono arrivate molte sconfitte, può essere anche un fattore di motivazioni o qualcosa di questo tipo, anche psicologico?
Ma sicuramente la componente mentale credo giochi un ruolo fondamentale, perché ripeto, come ho detto io, quando sono arrivato nella conferenza stampa di presentazione, è vero che quando giochi 3 partite in una settimana ovviamente non sai mai che cosa aspettarti, però se guardiamo le ultime 3 partite sono state 3 partite diversissime una dall'altra, al di là degli avversari, per andamento e anche per diciamo così giocato a livello di squadra durante la partita. Quindi che questa sia una squadra soggetta ad up and down e che ogni tanto quando prende una spallata faccia fatica ad agire, mi sembra un dato di fatto che dobbiamo provare a sistemare, e quindi la componente, voglio dire, mentale sarà altrettanto importante, così come quella tecnica e come quella fisica. Devo essere onesto, però secondo me, tanto per ritornare alla domanda che cosa mi ha portato a Nardò, ci sono comunque dei giocatori esperti che hanno fatto questo campionato che possono e devono provare a dare di più, perché voglio dire hanno le capacità per giocare e in maniera più produttiva rispetto a quanto fatto finora, ecco.
Ha avuto modo di analizzare, di vedere le scorse partite? Se sì, che idea si è fatto dei punti di forza e dei punti deboli di questa squadra?
Allora, è chiaro che poi, come dicevo prima, ogni partita è diversa, però il trend mi sembra quello di una squadra che ha comunque del talento, perché questa squadra ha comunque del talento, anche se alla fine produce pochi assist e perde più palloni di quanto assist produce. Sicuramente è una squadra che ha bisogno di migliorare, anche se ci sono delle caratteristiche fisiche che magari non saranno mai semplici da aggiustare, ma ha bisogno di migliorare il proprio impatto al rimbalzo. Questo è ovvio, perché come citavate voi, la partita a Cento è stata decisa proprio da 2 rimbalzi offensivi della squadra di casa, se non erro dal tiro libero. E poi è una squadra che ha bisogno di ritrovare adesso delle certezze e anche un po' di gerarchia al loro interno, provando a vedere se riusciamo a nascondere un po' i nostri difetti, a esaltare un po' i nostri pregi, che sono chiaramente la capacità produttiva dei 2 stranieri, ma secondo me anche il gruppo degli italiani può essere un pochino più significativo durante le partite, ecco.
Uno dei problemi che si è visto nella partita contro Cento è stata anche la mancata lucidità dei titolari nelle supplementari, forse avuto anche i tantissimi minuti. Proprio per esempio il capitano Iannuzzi ha giocato 41 minuti. Secondo lei, come premesso che, come ha detto in conferenza, nessuno ha la bacchetta magica, come si possono risolvere questo problema? Anche il fatto che molto spesso il capitano gioca tanti minuti per un giocatore comunque che ha un'età comunque importante.
Provare a vedere se riusciamo a allargare le rotazioni in base alla produttività dei giocatori quando stanno in campo. È chiaro che ogni allenatore tende a tenere in campo i giocatori che giocano meglio la partita o quelli di cui si fida di più. È chiaro che in un campionato così intenso e così comunque, diciamo così, dispendioso a livello di energie, noi abbiamo bisogno che tutti ci possano dare una mano. Attenzione, voglio dire, la fiducia c'è nei confronti di tutti, poi però allo stesso modo bisogna che quando i giocatori o dalla panchina o dal quintetto entrano in campo siano produttivi ed efficaci per quello che sanno fare. Faccio un esempio: non mi aspetto da Tune lo stesso impatto offensivo che ci può dare ovviamente Iannuzzi, mi aspetto magari solidità per farlo rifiatare, ecco. Poi proveremo a vedere se abbiamo la possibilità anche di provare a trovare qualche altra risorsa all'interno della squadra.
Premesso che ogni coach chiaramente si adatta alla squadra a disposizione, se dovesse riassumere la sua idea di basket in poche parole, come lo farebbe?
Beh, a me piacciono le squadre che non si basano solo esclusivamente su il gruppo degli stranieri, sui giocatori stranieri o su, diciamo così, delle situazioni di gioco troppo statiche dove si deve per forza arrivare a quello che è l'obiettivo che poi vuoi raggiungere. Ma se posso, riesco a farlo, mi piace una pallacanestro più di condivisione, dove i giocatori si passano la palla, cercano un tiro migliore e sono in grado di leggere la difesa. Poi è chiaro che serve anche la capacità di farlo, la disponibilità da parte dei giocatori nel farlo, una capacità di leggere le situazioni che a volte così non è semplice, e il farsi trovare tutti pronti. Secondo me questa è una squadra che con molto lavoro, ma veramente molto lavoro, potrebbe anche provare ad arrivare a farla, premesso che, come avete detto voi, adesso sono anche io che mi devo adattare a loro, cercando di capire come metterli nelle posizioni più confortevoli possibili, ecco.
Parlando proprio dei due americani, sono i due grandi tenori di questa squadra, anche se alle volte comunque hanno avuto delle uscite a vuoto, soprattutto Stewart. Si è fatto un'idea di come inserirli nel sistema di gioco, se vorrebbe cambiare qualcosa sul loro utilizzo, sul loro modo di stare in campo rispetto a come giocavano prima?
Ma io credo che alla fine siano due giocatori di talento che hanno bisogno delle loro situazioni. Dobbiamo, che già facevano anche prima, se no non avrebbero avuto questa produttività offensiva, noi dobbiamo cercare di aiutarli non facendoli essere gli unici due riferimenti offensivi della squadra, perché se no poi diventa troppo facile per le squadre avversarie adeguarsi in difesa, e quindi abbiamo bisogno che loro siano pericolosi e produttivi. Ma abbiamo anche bisogno che, se le difese fanno delle scelte chiare contro i nostri due giocatori offensivi migliori, gli altri siano in grado di essere altrettanto pericolosi. E lì si ritorna al discorso di provare a fare una pallacanestro dove la palla viene condivisa. Ripeto, non è una cosa che si impara dall'oggi al domani, ci vorrà del tempo, ci vorrà disponibilità, ci vorrà fiducia, però è quello che in questi primi due giorni stiamo provando a fare.
E il terzo diciamo è miglior marcatore di questa squadra è Aristide Mouin, un giocatore che abbiamo visto ha un grandissimo atletismo, una grandissima velocità, abbiamo visto la schiacciata che ha fatto contro 100, forse uno degli highlights dell'anno. Come secondo lei, come si inserisce nella sua idea di squadra un giocatore che ha comunque caratteristiche non così usuali, perché è un giocatore che, come abbiamo detto, appunto ha un grande atletismo che magari deve essere anche gestito e inserito all'interno del sistema?
Ma tutti i giocatori hanno bisogno di essere inseriti all'interno del sistema. Questo secondo me ed è un altro dei motivi per cui sono venuto ad allenare questa squadra, è che questa squadra secondo me ha anche possibilità di avere dei quintetti diversi, dei giocatori diversi in campo, perché ogni giocatore può fare qualcosa di diverso l'uno dall'altro. Voi avete citato l'atletismo di Muhammad, c'è la capacità sotto i tabelloni di Iannuzzi, c'è Nicolic e Donadio che magari possono essere efficaci lontano dalla palla in movimento, ci sono Woodson e Stewart, c'è Zugno, cioè questa è una squadra che può cercare di essere pericolosa in più situazioni. Poi ovviamente un conto è dirlo, un conto è farlo. Aristide ovviamente anche lui deve essere bravo a sfruttare tutto il suo potenziale atletico, e ce l'ha, capendo quando è il meglio, il momento in cui può attaccare il ferro e correre in campo aperto rispetto a quando deve giocare un pochino più ragionato. Ma questa è tutta, sono tutte situazioni che si costruiscono giorno per giorno in allenamento. Sarebbe bellissimo se cambiando due giochi o cambiando due situazioni magicamente andasse tutto a posto. Noi avremmo bisogno di allenarci dalla mattina alla sera, non lo possiamo ovviamente fare per questioni fisiche, ma stiamo lavorando. Spero di già un sabato a Milano cominciare a vedere qualche cosa di quello su cui abbiamo lavorato, sapendo che sicuramente saremo tutto meno che perfetti, ecco.
Com'è la prima impressione nel passare da una situazione che ormai era stabile come quella a 100, in cui conosceva praticamente tutto l'ambiente 5 anni e conosceva anche gran parte dei giocatori, a quello che è a tutti gli effetti un cantiere aperto?
Divertente, stimolante, sicuramente una novità. Io a 100 ero abituato, al di là di costruire sempre la squadra ovviamente con gli altri direttori sportivi che mi accompagnavano, ma avere tutti gli anni un nucleo di giocatori, di 4-5 giocatori che mi portavo dietro tutti gli anni, anche cambiandoli, però sempre numericamente quel numero lì, e quindi voglio dire di aver già creato quelle abitudini che poi ci servivano durante le partite e quando ci allenavamo, voglio dire a livello di comprensione del gioco adesso, e in più ovviamente conoscevo tutti i pregi e tutti i difetti della società e di tutte le persone che ovviamente lavoravano per la società. Adesso sono qui da credo nemmeno 48 ore, sto facendo una centrifuga tra conoscenze, tra staff, società, club, soci, proprietari, qualche tifoso, giocatori, e devo capire come diciamo mettere in condizioni tutti di poter lavorare al meglio. È altrettanto vero, altrettanto chiaro che comunque sia, al di là di tutto, questa, il risolvere le problematiche fa parte del lavoro dell'allenatore. Chiaro che tutti vorremmo che non ci fossero mai problematiche, le problematiche ci sono all'interno delle stagioni positive, figuriamoci all'interno di una stagione così complicata.
Stiamo entrando nella stagione del mercato, ci sono i primi movimenti, soprattutto per quanto riguarda il discorso degli americani, e ovviamente si devono anche liberare i giocatori, però lei ha un'idea di qual è lo stile, il prototipo di giocatore che potrebbe inserirsi bene in questa squadra?
Io credo che questa squadra in questo momento abbia bisogno di lavorare con i giocatori che ci sono. Se avremo la fortuna, la bravura, la capacità e la disponibilità, cosa che la società in questo momento ha, quando ci siamo parlati, ha comunque manifestato, cioè il desiderio che se c'è possibilità di fare un movimento venga fatto, credo che questa squadra abbia sicuramente bisogno di essere rinforzata. Credo che sia anche nella posizione di poter permettersi di rinforzarsi un po' dappertutto, perché comunque sia, non potendo andare a prendere un giocatore specifico sul mercato, perché in questo momento i giocatori non ci sono, noi abbiamo bisogno di prendere il giocatore migliore a livello di funzionalità piuttosto che di talento che riusciamo a trovare, se lo riusciamo a trovare. Però essere arrivato qui da meno di 48 ore, aver fatto due allenamenti con la squadra, oggettivamente io adesso ho bisogno di lavorare su questi giocatori, perché comunque ci sono dei giocatori che ultimamente magari sono stati coinvolti di meno e che dobbiamo capire se ci possono dare una mano. Questo è ovvio. Poi tutte le squadre si rinforzano, il fatto che quest'anno c'è comunque da gennaio il terzo visto porterà a cambiamenti anche tra gli americani in maniera molto più significativa rispetto agli anni passati, perché gli anni passati o prendevi un vistato o prendevi un comunitario, ma avevi meno scelta. Noi però in questo momento non stiamo guardando quello che succede, ma non è che abbiamo intenzioni su ruoli piuttosto che su altri. Stiamo vedendo sostanzialmente come si evolve il mercato, ecco.
Tra i giocatori che è a disposizione c'è qualcuno che di cui si è fatto idea che possa essere usato in maniera diversa dal punto di vista di minutaggio o anche dal punto di vista di ruolo, di stile in cui di stile di gioco?
Ma ripeto, stiamo facendo degli esperimenti. Io ho, come è giusto che sia, un allenatore cerca di rapportare il proprio stile di gioco al tipo di giocatori che ha a disposizione. Io in questo momento sto provando, mantenendo comunque sia qualche, perché non si può entrare a gamba tesa rivoltando tutto con tre allenamenti e una partita in trasferta giocata di sabato che ti toglie un intero allenamento. Sto provando a vedere se riesco a inserire qualche pillola mia all'interno della squadra, che comunque sia ha bisogno di provare, ha bisogno di sbagliare. Quindi la risposta è che potremo fare qualcosa di diverso, bisognerà vedere come la squadra la assimila, ecco.
Ha un messaggio da mandare ai tifosi e all'ambiente per ora che è arrivato?
Assolutamente sì, ed è la cosa a cui tengo di più ed è la cosa più importante, che come ho detto in conferenza stampa, in questo momento bisogna prendere cognizione di quello che è diventato questo campionato, cioè parlo del campionato di Nardò. Purtroppo credo che tutti, dopo l'anno scorso dove era stato fatto il girone di salvezza con la salvezza, se non vado errato, alla penultima giornata, voglio dire, si auguravano un campionato un po' più tranquillo. È altrettanto vero che il campionato tranquillo adesso è evidente che non ci sarà, quindi da questa situazione se ne esce tutti insieme, noi lavorando e cercando di essere ogni giorno una versione migliore di noi stessi, i tifosi stringendosi intorno alla squadra. Io l'ho detto anche ieri, nessuno si aspetta solidarietà e sostegno se non siamo i primi noi a dare il 100% in campo e a provare ad andare oltre i nostri limiti tutte le partite. Però dobbiamo anche capire che è un campionato lungo e che il risultato che conterà sarà solo esclusivamente quello che conseguiremo a maggio. Se a maggio in qualche modo avremo portato a casa la pelle, il mantenere questa categoria così importante, così difficile, così bella, in un luogo ovviamente bello ma sicuramente piccolo come dimensioni rispetto ad altre città che ci sono in questo campionato, sarà un successo di tutti, perché ripeto, Nardò in A2 è un patrimonio dei tifosi e della città, ovviamente non è un patrimonio dei giocatori, non è un patrimonio dell'allenatore, è un patrimonio di chi gestisce il club, a cui va dato onore per gli sforzi economici fatti, ma soprattutto è un patrimonio per i tifosi. Quindi il messaggio è: nonostante i magoni che immagino fino ad ora abbiano dovuto ingoiare perché la squadra fa fatica, perché ci sono state partite perse in maniera brutta, perché ci sono state 6 sconfitte di fila, perché credo che questa squadra sia una vinta nelle ultime 8 partite, adesso è il momento di remare tutti nella stessa direzione, adesso è il momento di stare uniti, criticando quando c'è da criticare, magari anche, voglio dire, per eccessiva passione trovandosi, voglio dire, così, voglio dire, a riflettere su quello che poteva essere fatto di meglio e non andato, però questo adesso c'è bisogno di un po' di positività, perché la negatività non porta a niente, e siccome in campo poi alla fine ci vanno i giocatori hanno bisogno di essere supportati, perché sono poi loro, insieme a noi, insieme a tutti, che devono portarci al risultato che vogliamo avere.
Come ha visto la squadra in questi primi allenamenti, soprattutto dal punto di vista mentale?
Diciamo un po' frastornata, come è normale che sia quando le cose non vanno, come è normale che sia quando c'è un cambio di allenatore, come è normale che sia quando purtroppo si fa fatica su alcune situazioni. Me l'avete chiesto all'inizio, credo che la componente psicologica giocherà un fattore chiave, e noi dobbiamo essere bravi un po' da diciamo così farli pensare un po' di meno, ecco, e cercare di stimolarli in maniera diversa, ecco.
Io intanto ricordo a chiunque ci stia ascoltando da casa che il numero per fare delle domande al coach tramite WhatsApp è 328 80 20 680. Coach, tra gli oggetti, tra virgolette, quelli che oggetti misteriosi per i tifosi, è sicuramente è Rapetti, che ha giocato che ha avuto pochissimo spazio, soltanto 2 minuti in questa stagione. Come ha visto il ragazzo? Se l'ha visto carico, insomma, come ha trovato il ragazzo?
Ora in questi giorni sto cominciando a conoscere i giocatori, sto cominciando a anche parlarci individualmente per capire con che aspettative erano venuti a Nardò, che cosa dovevano fare a Nardò, qual era il ruolo che gli era stato prospettato. Lui è un ragazzo molto giovane che si deve costruire in questo momento, ovviamente cercando di come posso dire, essere, aiutare tutti. In questo momento penso che le priorità però siano altre, ecco. In questo momento dobbiamo capire più come farci aiutare da qualcuno dei giocatori più esperti, dai senior, non so se mi sono spiegato.
Certo. E lo staff invece come l'ha trovato, come sono queste prime impressioni con lo staff, che aiuto le sta dando?
Lo staff è stato una delle prime piacevoli scoperte. Li ho conosciuti martedì pomeriggio, li conoscevo solamente di vista, a partire dal direttore sportivo Malaventura, passando da Gabriele, Gigi, Vanni. Adesso sto conoscendo tutti i fisioterapisti, i dottori, sto conoscendo i ragazzi dell'ufficio, tutti molto disponibili, tutti molto sul pezzo, tutti molto vogliosi di provare ad invertire questo trend negativo. Io credo che una società che come Nardò, che è in A2 da 4 anni se non sbaglio, e che si sta strutturando anno dopo anno in maniera sempre migliore, questo sia un segno di grande maturità e organizzazione fatta nel modo giusto per stare in questo campionato, che ormai è diventato un campionato professionistico a tutti gli effetti. Quindi sono molto molto contento, anche perché io, essendo nuovo, certe dinamiche le devo conoscere, le devo scoprire piano piano, ecco.
Il fatto di avere in società comunque tanti ragazzi e tante persone che sono appunto del luogo la sta aiutando ad ambientarsi, a capire un po' anche come relazionarsi all'ambiente, alla città e a tutto quello che ne consegue?
Spero che sarà così. Ora in questo momento vi dico la verità, praticamente sto praticamente tutto il giorno al palazzetto in ufficio, perché c'è talmente tanta roba da fare che ancora non ho avuto il tempo di godermi niente. Ho fatto solamente una passeggiata dentro il centro storico di Nardò, giusto per vederla un pochettino. Non c'ero mai stata, mi è molto piaciuta, spero di scoprirla piano piano nel momento in cui potrò uscire da questa fase di apnea, perché ora in questo momento tutti gli sforzi sono ovviamente concentrati sul capire come possiamo diciamo così provare a migliorare in tutta la squadra nel minor tempo possibile, perché come tutti sapete a gennaio metà gennaio ricomincerà il vortice degli infrasettimanali, quindi se non ci alleniamo adesso poi faremo fatica a farlo in futuro, ecco.
E, prima di questo vortice di infrasettimanali ci sono tre partite con tre squadre molto forti, Milano, Forlì e Cantù. Quanto sarà importante e quanto sarà anche difficile non farsi magari travolgere o subire dei risultati che possono arrivare, sapendo che comunque è tutto parte di un percorso che sta iniziando adesso?
Sì, anche se però sarebbe troppo comoda, come ho detto ieri, chiedere tempo, cioè il campionato non ci aspetta, il tempo è l'unica cosa e purtroppo magari si potesse comprare, invece non è così, quindi noi già da sabato dobbiamo provare a prenderci dei punti o uno scalpo importante. Non so se ci riusciremo, ma l'obiettivo deve essere quello, perché poi alla fine, quando magari riesci a fare dei punti inaspettati, poi valgono a livello di classifica, valgono a livello di morale, valgono a livello di fiducia, ti fanno lavorare in maniera migliore. Sostanzialmente noi non dobbiamo fare tabelle, non dobbiamo fare tappe di avvicinamento, non dobbiamo pensare a che a quanto è la quota salvezza, a quanto è la quota playout. Noi dobbiamo pensare solo esclusivamente tutti i giorni a fare un passo avanti. Gli scontri diretti ovviamente saranno importantissimi, ma non saranno solo quelli che decideranno la classifica finale.
Rivede nell'ambiente di Nardò un po' di quella che è stata la sua 100 a livello anche di situazione della città non grandissima, del fatto che comunque quando è arrivato lei stava ancora in Serie B, quindi il fatto di un progetto che aveva grandi ambizioni?
Sì, assolutamente, ed era il motivo per cui, come ho detto ai proprietari quando mi hanno contattato, io la società di Nardò l'avevo attenzionata come una società in cui secondo me si poteva intraprendere un tipo di percorso, un tipo di progetto simile a quello che era stato 5 anni fa con Cento, una società che aveva piano piano era sempre cresciuta, aveva sempre fatto risultati migliori ed era passata da una Serie B a giocare il campionato a 20 squadre, che come ben sapete non è uguale a fare il campionato a 32, a 28, a 24. Quindi sì, ci rivedo una somiglianza importante. Bisogna essere altrettanto onesti che arrivare in estate potendo costruirsi nella maniera migliore possibile per quelle che sono le proprie idee, la squadra, avere il tempo di fare la preparazione, avere il tempo di lavorare, non è come arrivare il 18 di dicembre in una situazione comunque sia complicata. Quindi ci vedo delle analogie, mi auguro di poter portare un mattoncino per mantenere questa società in questa categoria, di modo che poi dopo possa continuare a strutturarsi, a crescere.
Avendo allenato tanti anni in A2, chiaramente è allenato contro tanti dei giocatori che stanno in questo momento a Nardò, c'è uno dei giocatori che fanno parte di questo roster che si ricorda l'ha messo magari particolarmente in difficoltà o che è stato difficile giocare per la sua squadra contro quel giocatore?
Sì, ci sono stati sicuramente. Stewart l'anno scorso nelle 4 partite giocate contro Nardò è sempre stato un fattore positivo per la sua squadra. L'anno scorso il bilancio finì 2 vinte 2 perse tra fase regolare e girone salvezza. Stewart fu sicuramente un giocatore che ci mise in difficoltà, però voglio dire ho giocato contro tutti più volte, tutti a volte hanno giocato meglio, giocato peggio, ci hanno messo in difficoltà o ci hanno messo meno in difficoltà. Gli Annuzzi ci ho giocato contro, non mi ricordo ormai quante volte ci giocavo contro ai tempi delle giovanili, quando lui giocava nella Menzana e io allenavo la Virtus Siena e giocavamo contro i derby giovanili. Quindi pensate, se è passato un anno, sarà stato il 2008, siamo nel 2024, quindi li conosco tutti molto bene, sono tutti giocatori che comunque questa categoria l'hanno fatta e sono giocatori che comunque sia devono darci una mano per uscire da questa situazione.
il fatto che quasi tutti i giocatori abbiano comunque diversi anni di esperienza alle spalle, di campionato, hanno visto veramente situazioni di cotte e di crude, quanto può aiutare ad uscire e a comprendere questo periodo?
Ci deve aiutare assolutamente, perché come ho detto stamattina alla squadra nella seconda riunione, la prima è stata ieri, prima accettiamo il fatto che purtroppo in questo momento siamo, scusatemi in termini, nella merda, prima forse riusciamo a tirarcene fuori, cioè quello che è stato, sappiamo che da adesso il campionato di Nardò è salvarsi utilizzando fino all'ultima partita disponibile a disposizione, dobbiamo avere la maturità di metterci lì e lavorare, sappiamo che il percorso non sarà facile, sappiamo che ci saranno delle tempeste, perché non è che una squadra magicamente passa da avere un record di 5 vittorie e 11 perdite a fare un campionato tranquillo, però la nave in qualche modo va portata in porto, e questa è maturità da parte dei ragazzi e sicuramente anche segno di comunione di intenti, ecco.
Uno dei fattori di quello che di questo girone d'andata, che chiaramente non è finito, però abbiamo giocato gran parte, sono state le grandi difficoltà nel vincere in trasferta. Infatti Nardò ha un record tutto sommato è medio in casa, ma un pessimo record in trasferta, soltanto una vittoria, arrivata tra l'altro a Brindisi, come sappiamo comunque è una trasferta, ma chiaramente con condizioni diverse. Come secondo lei si può risolvere anche questa, tra virgolette, dipendenza dal fatto di giocare nel fortino di casa, nel palazzetto?
Diventando più solidi, anche perché purtroppo il fortino di casa non sempre ti garantisce di vincere tutte. Nardò ha un rendimento accettabile, ma comunque non sufficiente per salvarsi in questo momento in casa, e sicuramente lo scontro diretto perso con Cremona purtroppo in questo momento pesa parecchio nell'economia del campionato. Però l'unica maniera di vincere in trasferta, non ne conosco altre, è quella di diventare una squadra solida, e diventi una squadra solida quando ci sono gerarchie, quando ci sono giocatori che si aiutano, quando ci sono giocatori che alle spallate avversarie reagiscano e si rimettano lì, invece di aprire voragini di parziali che magari sei sotto 5 o 6 punti e in due trazioni ti ritrovi sotto di 15, in maniera come se fosse tutto normale. Invece di normale non c'è proprio niente. Noi dobbiamo cercare di ripartire proprio da questa situazione, cioè dall'essere, dallo stare uniti, dal fare gruppo, dall'essere concentrati. Non parlo di fare gruppo fuori dal campo è troppo facile da fare il gruppo in campo, tutti darsi una mano per cercare appunto di avere quella capacità che hanno le squadre, magari anche con un talento smisurato, ma che sono rognose, sono aggressive, sono combattive, riescono magari ogni tanto a vincere anche il trasferto.
Guardando le statistiche, Nardò è la terza peggior difesa del campionato, anche se sta leggermente migliorando questo aspetto del gioco. Le voglio chiedere, secondo lei questo fattore è dovuto più magari a una questione mentale, quindi una questione di blackout, o una questione anche di modo di difendere?
Ora non modo di difendere non sono in grado di dirlo, perché comunque sia credo che le scelte difensive di Nardò fossero sempre scelte mirate ad essere competitivi all'interno di una partita contro gli avversari contro cui giocavano. Sicuramente un dato oggettivo che aiuterebbe molto la difesa di Nardò sarebbe perdere meno palloni e quindi subire meno canestri facili in contropiede, che poi sono quelli più sanguinosi quando succedono i parziali, ed avere un maggiore controllo sotto i tabelloni, perché comunque concedere più di 10 rimbalzi offensivi di media porta a frustrazione, perché magari difendi per 24 secondi, sei bravo a difendere, poi gli altri riattaccano e te sei di nuovo con il sedere piegato a cercare di difendere. Quindi intanto, se già riuscissimo a migliorare questi due aspetti del gioco, sarei contento. Poi sulle scelte ci arriviamo in un secondo momento.
E, ha nominato il fatto dei rimbalzi offensivi, e molto spesso questi rimbalzi offensivi sono anche, guardando le partite, sono anche causati dallo switch che porta il centro, che sia Iannuzzi o Donè, fuori all'area a marcare magari l'esterno, e chiaramente si libera un corpo anche a rimbalzo. Quella del centro che esce sul piccolo è una soluzione che ha usato, insomma, che le piace. Cosa pensa di questa soluzione difensiva?
Beh, dipende, si fa tutto in base a quello che i giocatori sanno fare, in base a quello che la squadra necessita. Io ho avuto squadre che in cui potevano fare cambio difensivo e lo facevano con efficacia, ho avuto squadre che non potevano fare cambi difensivi e quindi non l'ho utilizzati. Storicamente sono un allenatore che magari preferisce essere aggressivo anche con i lunghi, che non vuol dire cambiare, vuol dire essere aggressivo per fermare la palla. Vediamo se la squadra potrà fare questa soluzione oppure dovremo trovare altre alchimie difensive per essere tutti, diciamo, partecipi e tutti coinvolti, perché poi alla fine la difesa principalmente è sempre una questione di concentrazione, voglia, posizione e ovviamente anche orgoglio, perché avete citato una situazione di collaborazione sui pick and roll, ma anche lì credo che un altro punto fondamentale di Nardò sia migliorare le responsabilità individuali in difesa, cioè il tenere meglio di uno contro uno, il fare meglio taglia fuori, il reggere meglio gli urto in post basso, tutte queste situazioni, ecco.
Le faccio un'ultima domanda per chiudere. Chiaramente Nardò non gioca soltanto per il nome della città o per il nome del Salento, gioca anche per il nome di Andrea Pasca. Le voglio chiedere se in questi giorni ha avuto tempo di gli hanno raccontato la sua storia e chiaramente cosa comporta avere un onore di questo tipo.
Allora, nessuno me l'ha raccontata, ma la conoscevo perché ne ero venuto a conoscenza l'anno che Nardò vinse il campionato di Serie B. Avrò modo sicuramente, appena riuscirò a respirare, di approfondirla. Comunque ho, diciamo così, cognizione di cosa si tratta e, ripeto, è una responsabilità ulteriore, perché comunque sia questa città, scusatemi, questo club, questa maglia, questa società, voglio dire, ancora di più è un patrimonio della città proprio per questo motivo, quindi assolutamente è una responsabilità di più e che ci farebbe molto piacere continuare a poter onorare nella memoria di Andrea, ovviamente mi riferisco a quello, nella maniera migliore possibile. Ora, onestamente, non mi ricordo quando Nardò ha cominciato, no, la sua crescita fino verso la 2. Sicuramente mi ricordo che ha vinto il campionato nel 2021, ma c'erano state anche dei campionati vinti in maniera precedente, segno che comunque sia la crescita di Nardò è stata esponenziale. Noi dobbiamo lottare per mantenere appunto questa crescita.
Allora io la ringrazio, coach, grazie mille per aver chiacchierato con noi.
Grazie a voi.
E ricordo che la prossima partita è quella di sabato contro Milano, sabato alle 20:45. Ci sarà la radio cronaca per chi vorrà ascoltare qui su Radio Centrale. E vi ricordo di rimanere in onda perché il palinsesto continua con la puntata speciale di Racconti alla Radio con Salvatore Scrinzi e Salvatore Corciulo. E noi ci sentiamo nel 2025.
Avete ascoltato Basket 2. Commenti, approfondimenti ed interviste del campionato di basket Serie A2 Girone Rosso. Appuntamento alla prossima settimana. Radio Centrale.
Il ritmo della città.